Il Nettare della Devozione, studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il Nettare della Devozione, un programma a cura di RKC, Radio Krishna Centrale.
Le qualità di Krishna. Srila Rupa Goswami cerca qui di presentarle riferendosi a diverse scritture. Il suo aspetto meraviglioso. Qualsiasi paragone si voglia fare tra le diverse parti del corpo di Sri Krishna e i differenti oggetti materiali sarebbe sempre imperfetto. Se si fanno questi accostamenti è solo per poter permettere agli uomini comuni, incapaci di comprendere la natura sublime delle qualità del Signore, di avvicinare per esse un certo apprezzamento. Così si dice che il viso di Krishna risplende come la luna, che le sue cosce sono forti come proboscidi di elefanti, che le sue braccia sono simili a due pilastri, che le palme delle sue mani si aprono come i fiori di loto, che il suo petto è simile a un portale, che i suoi fianchi formano vere e proprie caverne, che la parte centrale del suo corpo somiglia a una terrazza. Segni di buon auspicio che porta su di sé. Ci sono differenti segni che, quando caratterizzano alcune parti del corpo, sono considerati di buon auspicio. Tutti questi segni sono pienamente presenti nel corpo del Signore. A questo proposito, un amico di Nanda Maharaj disse un giorno: «Caro re dei pastori, noto sul corpo di tuo figlio 32 segni di buon auspicio e mi domando come un simile bambino sia potuto nascere in una famiglia di pastori». Shri Krishna appare di solito in famiglie di Kshatriya, come fece Ramachandra, e talvolta anche in famiglie di Brahmana. Ma Krishna accettò il ruolo di figlio di Maharaj Nanda, nonostante quest'ultimo appartenesse alla comunità Vaishya. I Vaishya si occupano di commercio e di scambi e provvedono alla protezione della mucca. Perciò l'amico di Nanda, nato probabilmente in una famiglia di Brahmana, espresse la sua meraviglia per l'umile origine di un bambino così prodigioso. Comunque, egli enumerò in presenza del padre adottivo del piccolo Krishna i segni di buon auspicio che si trovano sul suo corpo. 7 parti del corpo di questo bambino brillano di una luminosità rosseggiante: gli occhi, le palme delle mani, le piante dei piedi, il palato, le labbra, la lingua e le unghie. Tale colorazione in queste parti del corpo ha un carattere molto propizio. 3 parti del suo corpo sono larghe: la vita, la fronte, il petto. 3 sono corte: il collo, le cosce e gli organi genitali. E 3 molto profonde: la voce, l'intelligenza e l'ombelico. 5 parti del suo corpo sono alte o rialzate: il naso, le braccia, gli orecchi, la fronte e le cosce. 5 altre sono fini: la pelle, i capelli, i peli del suo corpo, i denti e le estremità delle dita. L'insieme di questi segni appare solo sul corpo di un personaggio eccezionale. Della mano possono formare segni propizi. Una gopi anziana disse al re Nanda: «Le linee che solcano le palme di tuo figlio formano diversi segni, fiori di loto, ruote e così via, e sulla pianta dei suoi piedi uno stendardo, una folgore, un pesce, un bastone per guidare gli elefanti e un fiore di loto. Nota il carattere estremamente favorevole di questi segni». Fascino irresistibile. È detto ruccira o piacevole l'aspetto fisico affascinante che attrae subito gli sguardi. Krishna possiede questo aspetto come illustra lo Srimad Bhagavatam. Vestito in modo piacevole, il Signore Supremo avanzava nell'arena del sacrificio Rajasuya organizzato da Maharaj Yudhishthira. Erano stati invitati tutti i personaggi importanti dell'universo e alla vista di Krishna il loro parere fu unanime. Il Creatore aveva raggiunto il culmine della sua arte nella realizzazione del meraviglioso corpo di Krishna. Afferma inoltre che 8 parti del corpo di Krishna sono simili al fiore di loto. Il suo viso, i suoi occhi, le sue mani, il suo ombelico e i suoi piedi. Le gopi e gli altri abitanti di Vrindavana vedevano ovunque lo splendore dei fiori di loto e a malapena riuscivano a distoglierne lo sguardo. La sua radiosità. La luce che pervade tutta la creazione è la radiosità del Signore Supremo. Infatti, la dimora suprema di Krishna proietta da sempre la luce del Brahmajyoti e questa luce emana dal corpo di Sri Krishna. Sebbene lo sfolgorio dei 1000 gioielli che ornano il petto del Signore eclissi anche il fulgore del sole, quando è paragonato alla luce che emana dal corpo di Krishna, questo sfolgorio assomiglia al chiarore di una stella della notte. L'influenza spirituale di Krishna è così grande che supera ogni cosa. Quando Krishna si trovava nell'arena sacrificale del suo nemico, il re Kamsa, i lottatori presenti, sebbene apprezzassero la dolcezza del corpo di Sri Krishna, si sentirono spaventati e turbati al pensiero che avrebbero dovuto affrontarlo nel combattimento. Forza straordinaria. È definito Baliyan colui che possiede una forza fisica straordinaria. Quando Arishtasura fu ucciso da Krishna, alcune tra le gopi dissero: amiche carissime, avete visto come Krishna ha ucciso Arishtasura? Sebbene fosse più potente di una montagna, Krishna lo ha afferrato come se fosse un fiocco di cotone e lo ha gettato lontano senza la minima difficoltà. In un altro passo si legge: cari devoti di Krishna, possa la mano sinistra del Signore, che sollevò come un pallone la collina Govardhana, proteggervi da tutti i pericoli. La sua eterna giovinezza. Krishna è bello a tutte le età, durante l'infanzia, l'adolescenza e la giovinezza. Di queste tre fasi, la giovinezza è il ricettacolo di piaceri infiniti ed è l'età in cui egli accetta la più grande verità di servizi devozionali. In questa età, Krishna è completo di tutte le qualità trascendentali e si dedica ai suoi divertimenti sublimi. Perciò i devoti considerano l'inizio della sua giovinezza come la più affascinante fonte di amore estatico. Così è descritto Krishna in questa età. La potenza della sua giovinezza si univa al suo meraviglioso sorriso, che superava in bellezza la luna piena. Sempre piacevolmente vestito, egli vinceva col suo fascino Cupido stesso e continuamente attraeva a sé la mente delle gopi, che provavano così un continuo piacere. La sua conoscenza di tutte le lingue. Rupa Goswami spiega che una persona è padrona di tutte le lingue quando conosce le lingue dei diversi popoli, in particolare il sanscrito, che si parla nelle città degli esseri celesti, ma anche gli altri linguaggi di questo mondo, compreso quello degli animali. Da queste parole risulta che Krishna poteva comprendere e parlare anche il linguaggio degli animali. Una donna anziana che viveva a Vrindavana al tempo in cui Krishna rivelava i suoi divertimenti, disse un giorno con stupore: «Com'è meraviglioso vedere Krishna che ha conquistato il cuore di tutte le giovani ragazze di Vrajabhumi, mentre parla con loro il dialetto di Vraja. Poi si rivolge agli esseri celesti in lingua sanscrita, e quindi alle mucche e ai bufali nel loro linguaggio. Parla perfino il dialetto di Kashmir, discorre con i pappagalli e gli altri uccelli, e sa usare altrettanto bene tutti gli altri linguaggi comuni, sempre con la più grande espressività». Ella domandò alle gopi come Krishna fosse potuto diventare così esperto nel parlare tante lingue diverse. La sua veridicità. è definito veritiero colui che non manca mai alla sua parola d'onore. Un giorno Krishna promise a Kunti, la madre dei Pandava, che avrebbe riportato i suoi 5 figli sani e salvi dalla battaglia di Kurukshetra. Dopo la battaglia, quando tutti i suoi figli furono tornati, Kunti lodò Krishna per aver mantenuto la sua promessa. I raggi del sole potranno un giorno raffreddarsi e quelli della luna riscaldarsi, ma non succederà mai che la tua promessa non venga mantenuta. Similmente, quando Krishna, accompagnato da Bhima e Arjuna, andò a sfidare Jarasandha, gli confessò francamente di essere Krishna, l'Eterno accompagnato da 2 Pandava. L'episodio si svolse in questo modo. Krishna e i 2 Pandava, Bhima e Arjuna, erano tutti e 3 Kshatriya. Anche Jarasandha era uno Kshatriya ed era molto incline a fare la carità ai Brahmana. Avendo deciso di combattere con lui, Krishna si presentò davanti a Jarasandha insieme con Bhima e Arjuna, tutti e 3 vestiti da Brahmana. Quando Jarasandha, volendo soddisfarli, li pregò di esprimere il loro desiderio, egli gli chiesero di poterlo soddisfare in combattimento. Fu allora che Krishna, nelle vesti di un Brahmana, gli dichiarò di essere Krishna il suo eterno nemico. Piacevole modo di parlare. Si dice che una persona sa parlare in modo piacevole quando sa essere dolce anche con i nemici in modo da rapacificarli. Krishna era così esperto in quest'arte che disse al suo nemico Kaliya, dopo averlo vinto nelle acque della Yamuna: «O re dei serpenti, sebbene ti abbia fatto soffrire tanto, per favore non me ne volere. È mio dovere proteggere queste mucche che sono adorate perfino dagli esseri celesti. Soltanto per salvarle dal pericolo che rappresenta per loro la tua presenza in questo luogo, mi vedi oggi costretto a cacciarti via». Infatti, da quando Kaliya abitava nelle acque della Yamuna, quella parte del fiume era diventata così contaminata del veleno che tutte le mucche, venute a dissetarsi là, erano morte. Allora Krishna, sebbene avesse solo 4 o 5 anni, si tuffò nel fiume per punire severamente Kaliya e costringerlo ad abbandonare quei luoghi. Krishna aveva allora spiegato che anche gli esseri celesti veneravano la mucca e lui stesso aveva dato l'esempio di come proteggerla. Perciò, almeno gli uomini coscienti di Krishna devono seguire le orme del Signore e accordare ogni protezione alle mucche, poiché non solo gli esseri celesti, ma Krishna stesso le adorò in numerose occasioni, e in particolare nei giorni di Gopastami e di Govardhan Puja. Sua ammirabile eloquenza. È definito Vavaduka o eloquente colui che si esprime con parole piene di significato, pronunciate con grande gentilezza e rivelatrici di buone qualità. Lo Srimad Bhagavatam descrive in modo meraviglioso le parole gentili che Krishna rivolse a suo padre Nanda Maharaj allo scopo di fargli abbandonare il compimento del sacrificio rituale a Indra, il dio della pioggia. La moglie di uno dei pastori ne rimase affascinata e raccontò più tardi alle sue amiche. Krishna si rivolgeva a suo padre con tanta gentilezza e tenerezza che sembrava versare nettare nelle orecchie di tutti i presenti. Dopo aver ascoltato parole così dolci dalle labbra di Krishna, chi non sarebbe attratto da lui? Uddhava descrive così le parole di Krishna a cui si attribuiscono le qualità più sublimi del mondo. Le parole di Krishna sono così attraenti che possono immediatamente trasformare il cuore del suo nemico. Le sue parole possono di colpo risolvere tutte le questioni e i problemi dell'universo. Nonostante i suoi discorsi siano concisi, ogni parola che esce dalla sua bocca è ricca di significato. Le parole di Krishna sono molto dolci al mio cuore. La sua grande erudizione. Si dice che una persona possiede una grande erudizione quando ha ricevuto una vasta educazione e agisce rigidamente sulla base di principi morali. Avere un'educazione significa essere esperti nei vari rami del sapere e agire secondo i principi morali. Significa avere una ferma moralità. Insieme, questi due fattori costituiscono ciò che si chiama erudizione. Sri Narada Muni descrive con queste parole l'insegnamento che Krishna ricevette da Sandipani Muni. Brahma e altri personaggi elevati possono essere paragonati a nuvole formate in origine da un'epovorazione d'acqua proveniente dal grande oceano di Krishna. Infatti, Brahma ricevette la conoscenza vedica da Krishna, come una nuvola attinge l'acqua dell'oceano. Questa conoscenza, che in seguito fu trasmessa al mondo da Brahma, si è depositata sulla montagna di Sandipani Muni. L'insegnamento di Sandipani Muni a Krishna è paragonato a un lago le cui acque scorrono come un fiume verso la sua sorgente originale, l'oceano di Krishna. Per essere più chiari, precisiamo che Krishna non può essere istruito da nessuno, così come l'oceano non può ricevere acqua se non quella che proviene da se stesso. Infatti, solo in apparenza i fiumi versano nuove acque nell'oceano. È chiaro dunque che Brahma ricevette da Krishna la conoscenza vedica e che la trasmissione la trasmise in seguito attraverso la successione di maestri spirituali. Sandipani Muni è simile al fiume che scorre dalla montagna per raggiungere l'oceano originale di Krishna. Abitanti di Siddha Loka, dove ognuno nasce dotato di poteri soprannaturali perfettamente sviluppati, e i Charana, abitanti di un pianeta simile, pregano Krishna in questi termini. La dea della conoscenza è onorata con i 14 gioielli dell'erudizione, enumerati come segue. La sua intelligenza penetra le quattro divisioni dei Veda e la sua attenzione è sempre sui libri di legge compilati dai grandi saggi come Manu. È esperta nei sei rami del sapere specializzato, la scienza dell'interpretazione vedica, la grammatica, l'astrologia, la retorica, la conoscenza del vocabolario e la conoscenza dei riti. Ha come compagni costanti i supplementi dei Veda, cioè i Purana, è scortata dalla logica e porta come ornamento la conclusione finale di tutta la conoscenza. Ma ora ha ottenuto la grazia di sedersi accanto a te come una compagna di scuola e servirti, o Govinda. Krishna, il Signore Supremo, non ha bisogno di ricevere alcuna educazione. Tuttavia, dà alla Dea del Sapere la possibilità di servirlo. Certamente, poiché è sufficiente in se stesso, Krishna non ha bisogno del servizio di nessuno, nonostante abbia un grande numero di devoti. Solo grazie alla sua bontà e alla sua misericordia, egli dà a tutti la possibilità di servirlo, come se dipendesse dal servizio che i suoi devoti gli offrono. Per quanto riguarda il suo senso morale, le scritture affermano che agli occhi di briganti Krishna regna su Vrindavana come la morte in persona. Per i giusti egli è la fonte di una dolce felicità. Per le ragazze sembra Cupido in persona, infinitamente affascinante. E per i poveri rappresenta la persona più magnanima. Per i suoi amici è rinfrescante come la luna piena, e per i suoi nemici è bruciante come il fuoco devastatore generato da Shiva. Si può dire dunque che egli dia prova della più perfetta moralità nei suoi rapporti con gli altri. Quando, di fronte ai malfattori, egli appare come la morte in persona, non è per mancanza di moralità o per crudeltà. Al contrario, uccidendo gli empi, egli dà prova della più sublime forma di moralità. Krishna insegna nel resto della Bhagavad Gita che egli si comporta con una persona secondo l'atteggiamento che questa persona ha con lui. Ma i rapporti che scambia con i devoti o con i non devoti, sebbene siano differenti, possiedono lo stesso valore. Poiché Krishna è infinitamente buono, le sue azioni sono sempre per il bene di tutti. La sua straordinaria intelligenza. Un uomo è detto intelligente quando ha una memoria acuta e una fine capacità di discriminare. La memoria di Krishna era così acuta che quando studiava alla scuola di Sandipani Muni ad Avantipura, bastava che ascoltasse una sola volta l'insegnamento del suo precettore, qualunque fosse l'argomento, per impararlo perfettamente. In realtà, Krishna frequentò la scuola di Sandipani Muni per mostrare al mondo che ogni uomo, per quanto importante o intelligente sia, deve avvicinare un per ricevere un insegnamento generale. Ogni persona, per quanto grande sia, deve accettare un maestro spirituale. Krishna rivelò la sua fine descrizione mentre combatteva contro il re intoccabile che aveva preso d'assalto la città di Mathura. Le leggi vediche vietano ai re kshatriya di avere anche il minimo contatto con un intoccabile, sia pure per ucciderlo. Così, quando Kalayavana, questo era il nome del suo nemico, volle conquistare la città di Mathura, Krishna non ritenne opportuno ucciderlo con le proprie mani, ma poiché doveva essere ucciso, decise molto saggiamente di fuggire dal campo di battaglia in modo che l'intoccabile lo visse. In questo modo poté attirarlo nella grotta dove dormiva Mukunda, che aveva ricevuto da Kartikeya la benedizione di poter ridurre in cenere la prima persona su cui egli aveva posato lo sguardo, qualora il suo sonno fosse stato interrotto. Così Krishna pensò bene di condurre il re intoccabile fino a questa grotta, in modo che, svegliato dalla sua presenza, Mukunda lo ridusse immediatamente in cenere. Il suo genio eccezionale. È definito genio colui che può sconfiggere ogni avversario con argomenti sempre nuovi. Il Padiavali riporta a questo proposito una conversazione tra Radha e Krishna. Un mattino che Krishna era andato da Radha, ella gli domandò: «Mio caro Keshava, dove si trova adesso il tuo Vasa?» La parola sanscrita Vasa può indicare sia il luogo di residenza, sia il profumo, sia i vestiti. Radha si riferiva al vestito di Krishna, ma lui, fingendo di capire dove hai stabilito il tuo luogo di residenza, rispose a Radharani: «O tu che sei attratta da me, ho scelto di stabilire la mia residenza nei tuoi occhi splendenti.» Radharani insistette dicendo: «Piccolo, non mi riferivo affatto alla tua dimora, ma al tuo vestito.» Allora Krishna diede a Vasa il significato di profumo e disse: «Cara amica fortunata, se ho adottato questo profumo è solo per poter entrare in contatto col tuo corpo.» Srimati Radharani domandò: «Dove hai trascorso la notte?» Yamuni Mushtita è l'esatto termine sanscrito che Radharani usò. Yaminiam significa la notte e Ushtita trascorsa. Ma Krishna divise la parola Yaminiam Mushtita in due termini differenti, cioè Yaminia e Mushtita. Così divisa, la parola Yaminia Mushtita significa che egli era stato rapito da Yamini, la notte. Krishna rispose dunque a Radharani: «Cara Radharani, come la notte avrebbe potuto impadronirsi di me?» Così egli rispose a tutte le domande di Radharani con tanta astuzia che colmò di gioia tutte le gopi, che fra tutte gli è più cara. Thank you. suoi talenti d'artista. Colui che sa parlare e vestirsi con arte è detto Vigdagda, artista. Questa caratteristica esemplare si trova anche nella personalità di Sri Krishna. Radharani ne parla in questi termini. Cara amica, guarda l'arte con cui Krishna compone canti meravigliosi, danza, scherza e suona il flauto. Guardalo, ornato di belle ghirlande e vestito in modo così attraente, come se avesse vinto 1000 avversari agli scacchi. Tutta la sua esistenza riflette il culmine dell'espressione artistica. La sua estrema ingegnosità. È definito ingegnoso colui che può compiere più cose alla volta. Una gopi disse un giorno: amiche mie, guardate l'ingegnosità di Krishna. Compone canti melodiosi alla gloria di pastori e soddisfa le mucche. Combatte contro demoni come Arishtasura e allo stesso tempo affascina le gopi con i movimenti dei suoi occhi. Si comporta in modi diversi in presenza di esseri diversi e ne trae sempre un piacere assoluto. La sua grande abilità. È definito abile colui che può compiere rapidamente un lavoro difficile. Nello Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami parla così a Maharaj Parikshit della grande abilità di Krishna. O migliore dei Kuru, Sri Krishna rapidamente ridusse in polvere le molteplici armi che i combattenti avversari brandivano. Un tempo si combatteva lanciando varie frecce, ciascuna dotata di un particolare potere. Per ostacolare una freccia che aveva il potere di provocare la pioggia, per esempio, bisognava lanciarne un'altra, capace di trasformare subito l'acqua in nuvola. Si può capire dunque, dal verso citato sopra, che Krishna era molto abile a neutralizzare le frecce dei suoi nemici. Similmente, durante la danza rasa, ogni gopi chiese a Krishna di farle da cavaliere. E lui, per soddisfarle tutte, si moltiplicò in modo da trovarsi accanto a ciascuna gopi. Così ogni gopi ebbe Krishna che danzava al suo fianco. La sua riconoscenza. Colui che è consapevole dei benefici che ha ricevuto da un amico e non li dimentica mai, può essere definito riconoscente. Krishna dice nel Mahabharata: quando mi allontanai da Draupadi, ella mi chiamò, O Govinda. Al suo richiamo, contrassi nei suoi confronti un debito che gradualmente cresce nel mio cuore. Queste parole di Krishna mostrano fino a che punto si può far piacere al Signore Supremo semplicemente chiamandolo O Krishna, O Govinda. Il Maha Mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, è un'evocazione rivolta al Signore e alle sue energie. Perciò possiamo immaginare quanto il Signore Supremo si sentirà in debito nei confronti di colui che lo invoca continuamente insieme con la sua energia. In realtà è impossibile che il Signore dimentichi tale devoto. Questo verso afferma chiaramente che chiunque invochi il Signore attira subito la sua attenzione e il Signore si sentirà sempre in debito nei suoi confronti. Anche l'atteggiamento di Krishna verso Jambavan illustra un simile sentimento di riconoscenza. Quando il Signore era presente sulla terra nella forma di Sri Ramachandra, Jambavan, l'illustre re delle scimmie, lo servì con grande lealtà. In cambio, il Signore, quando apparve nella sua forma di Sri Krishna, sposò sua figlia e gli offrì tutto il rispetto che si concede di solito ai superiori. Qualsiasi persona onesta si sentirà grata verso un amico che gli ha offerto qualche servizio. E poiché Krishna è l'essere più onesto che esista, come potrebbe dimenticare il debito che ha verso il suo servitore?
Il Nettare della Devozione, studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il Nettare della Devozione, un programma a cura di RKC, Radio Krishna Centrale.